interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Io mi chiamo Andrei e volevo chiedervi qual è stato il motivo per cui hai iniziato a scrivere?
Allora, allora i motivi un po' li ho detti, ma perché mi piaceva leggere, perché ho scritto per le mie figlie, perché dopo un po' è diventato un lavoro, e credimi è un lavoro interessante. È un lavoro molto impegnativo, davvero, ci si sveglia la mattina alle 7:30, si mette lì e si finisce alle 7 di sera. Perché non è soltanto mettersi lì e scrivere, è anche un lavoro che, vi ripeto, per esempio questo libro delle lotte, in cui io ho passato delle giornate intere a leggere, no? E però a leggere, a prendere appunti, a scrivere delle cose, quindi io lavoro per esempio nelle due maniere, quella analogica, cioè scrivendo su dei fogli di carta, e poi davanti al computer, che... Però anche lì sono due maniere di scrittura diverse, io questo ho notato, cioè non è la stessa cosa scrivere al computer e scrivere a mano. Quando si scrive a mano quasi quasi si disegna, perché facciamo dei caratteri che erano delle figure. Quindi secondo me funziona una parte del cervello. Quando poi ci mettiamo davanti al computer e schiacciamo i tasti, un'altra parte del cervello si attiva. E quindi secondo me è bello scrivere nelle due maniere. Quindi io leggo e prendo appunti a penna, poi prendo tutto quello che ho scritto e lo riporto sul computer. Poi per esempio dal computer stampo tutto quello che ho scritto e lo rileggo e con la penna faccio delle aggiunte, tolgo dei pezzi, eccetera. Poi rimetto tutto quanto e le correzioni sul computer. È un lavoro lungo, quindi davvero ci va tutta la giornata. Poi un'altra parte della giornata se ne va sul fatto che c'è un editore che ti deve pubblicare un libro, uno che invece non ti pubblica, non ristampa più l'altro. C'è tutta quanto una serie di cose che bisogna fare per... è la parte lavorativa, devi fare le fatture, devi curare, devi parlare col commercialista, devi fare tutta una serie di cose. Quindi è un lavoro in cui bisogna sapere fare moltissime cose. Ecco, per esempio, e finisco davvero qua perché voi non so quanto vi interessi questa parte, c'è tutta quanta la parte dei contratti, con l'editore si fanno dei contratti e quindi bisogna essere un po' avvocati, mettersi a leggerli, mi metto la veste da avvocato, mi metto a leggere il contratto e dire a questa parte mi piace, a questa parte non mi piace. È un lavoro che è fatto di tantissimi lavori dentro, ecco. Quindi la scrittura è una delle parti di questo lavoro, e non quella più importante.
C'è la continuazione di Martina?
Allora, no, la continuazione di Martina non c'è, però la continuazione di Martina potreste farla voi, che dite? Cioè avete in mente qualcosa per fare una cosa?
L'abbiamo
già fatto.
No, abbiamo cominciato a pensare.
Bravi. No, allora, guardate, ma va benissimo. Io sono felicissimo quando si prendono i miei libri e ci si fa qualcosa. No, davvero, ve lo dico senza problemi, perché così diventa anche un patrimonio vostro. Io adesso, Martina è un libro molto semplice. Dei libri un pochino più complessi, tipo L'ultimo elefante, quei libri lì, io di solito vado nelle classi e dico, secondo me in questo libro qua manca una pagina. Avete voglia di scriverla voi quella pagina lì? Potrebbe essere che un personaggio per esempio appare e scompare, ma da dove arriva quel personaggio lì? Cosa ha fatto prima? Qual è la sua vita? No? Oppure potrebbe essere che a un certo punto una storia se ne va da una parte e invece di ma cosa succederebbe se ne andasse da un'altra parte? Cioè se succedesse un'altra cosa, se invece di incontrare quello non lo incontro oppure incontro un'altra persona ancora? Ecco. Chiaramente un libro è una storia che si è cristallizzata e ferma lì, ma voi potete farla diventare un'altra cosa. Prego.
Ci ha dato la possibilità di riflettere a lungo. Lei ha detto che è un libro molto semplice, a loro è piaciuto perché si sono sbizzarriti con la fantasia in tante ipotesi risolutive, sì. In montagna cosa era successo con l'amico, con Filippo, perché Osvaldo ha iniziato a picchiare, insomma ha aperto tantissime porte.
Bene.
Per cui ha dato tanti incipiti per poterci lavorare ancora. Infatti adesso c'è un altro bambino che voleva chiederle una cosa, perché
prego,
tante domande
prego.
Lei le ha già risposte.
No, cioè, vabbè, dai, ma le faccia, lo so. Ma...
No, quello che hai detto prima.
Se gli piacciono di più i finali che ti dicono tutto o quelli che devi pensare tu la storia, come si dice?
Vabbè, dai, però non era una domanda. Come ti chiami tu?
Paolo.
Paolo.
Ripeto. Sì, ripeto.
Paola. Allora, no, Non lo so, cioè, no, questa domanda per esempio non è che proprio risposto, cioè questo finale qui è un finale che si potrebbe definire aperto, però alla fine guardate che quasi tutti i finali sono aperti, tranne quando non muore il protagonista, ma quando muore il protagonista però c'è qualcuno che continua poi la sua opera, quindi anche in quel caso chi lo sa se è veramente chiuso come finale. Non lo so, guarda, secondo me ogni storia è un po', è un discorso a sé, nel senso che ci può essere un finale aperto e un finale chiuso. Io diciamo tendenzialmente mi piacciono più quelli aperti. Io ho scritto tempo fa una storia che anche quella purtroppo non è più in commercio, ma forse ho trovato la maniera per farla rientrare. È la storia di una puzzola che non puzza, no? Una puzzola che nasce senza puzza. E alla fine di questa storia qua, il primo editore che mi ha pubblicato questa storia mi ha detto: ma alla fine la puzzola, la puzza, perché lui va in giro per il mondo a cercare la sua puzza e non la trova. Per una puzzola la puzza è importante, no? Come per voi il vostro carattere, quello che siete voi, e non la trova e quindi rimane un film, però dice: però io ho tutto il mondo da esplorare, tutto il mondo da scoprire e posso farlo anche così, essendo una puzzola senza puzza. E l'editore mi dice: però questo finale così non è consolatorio, non è un finale aperto, troppo aperto. Io ce l'ho voluto mettere. Ogni tanto i bambini mi dicono: ma perché l'hai fatto finire in quella maniera? Perché mi piaceva in quella maniera lì. Cioè, secondo me le storie sono belle anche perché sono in parte impreviste, cioè non possono sempre andare tutte nella stessa maniera. E quindi questa parte qua a me piace, mi interessa e cerco di farla. Quindi non so esattamente se, Paolo, se mi piacciono i finali aperti e i finali chiusi. Quelli che mi vengono in mente, quello che mi sembra meglio per chiudere. Poi non scrivo storie perfette, scrivo le storie che sono capace di raccontare, ecco, tutto lì. Sono un artigiano. Non so se sono un artista.
Qual è stato il suo primo libro, il titolo?
E come ti chiami tu?
Ruth.
Ruth, ah sì, Ruth, scusami, non ti ho riconosciuto da. Allora, il primo libro che ho scritto si chiamava Perduti. Ed è, ecco, no, lì si ricollega un po' a una delle domande che mi è stata fatta su come nascono le idee. E questa storia è una storia vera, nel senso che nasce da una storia vera, poi però diventa una storia finta, che poi ho messo dentro un libro. Ed è il primo libro che ho scritto. Perché moltissimi anni fa, veramente tanti, ero con una ragazza che era la mia fidanzata all'epoca e stavamo prendendo un treno per andare a Milano, ma potevo avere poco più di 20 anni io e anche lei. E a un certo punto è arrivata una mamma con due bambini e ci ha detto: accompagnate questi bambini alla stazione di Milano perché c'è il padre che li sta aspettando. Questa era una coppia separata, perché ogni tanto le coppie si separano, che vivevano in due città diverse. La donna viveva, la mamma viveva a Torino, il papà viveva a Milano, e si scambiavano i figli mettendoli sul treno e spedendoseli da una parte o dall'altra. Ecco. All'epoca il mondo era diverso, non c'erano neanche i cellulari, adesso questi bambini avrebbero sicuramente un cellulare per chiamare. Comunque una storia, ma anche nella realtà era quella più grande. Decide di uscire dalla stazione perché pensa di ricordarsi dove abita il padre, vanno in una strada, girano in un'altra ancora, dopo un po' si perdono in mezzo a una città sconosciuta. Ecco. Quindi la storia mia era quella, poi alla fine si ritrovano, poi il finale è un finale chiuso e finisce tutto quanto bene, ovviamente. Però è una storia dove ci sono molte incognite, molte cose, si perdono, incontrano personaggi strani, ambigui, che li portano dei posti, conosco tuo padre, conosco tua madre, eccetera. È una storia così. E questo si chiama, è il primo libro che ho fatto io, che si chiama Perduti, e vedete c'era un piccolo pezzettino di storia che avevo vissuto veramente. Davvero nascono in questa maniera qua le storie.
Io mi chiamo Gaia.
Ciao Gaia, dimmi.
Sì, vabbè. Lei si affida più alle case editrici o preferisce fare da soli i disegni dei suoi
No, io mi affido alle case editrici di Gaia, ma sono...
Il problema era i disegni.
Sì, no, no, allora...
Disegno, no, Gaia, guarda, credi, i disegni mi... del libro.
Sì, sì, allora, quei disegni lì che ha fatto Elisa Nedino sono l'editore che ti fa fare queste cose, nel senso, un libro tipo questo qui, che vi ho fatto vedere prima, Bestiacce, nasce da un progetto che ho fatto io con l'illustratore. È una bella domanda la tua, Gaia, nel senso che c'è anche questa parte qua della scrittura che è quella dell'illustrazione. Che è una parte anche importante, cioè l'editoria per bambini e per ragazzi è molto illustrata, per fortuna ci sono dei libri veramente molto molto belli fatti per i ragazzi, e un libro, diciamo, nasce quasi sempre con uno scrittore tipo io, ma quelli che scrivono, che propone una storia che è scritta e basta, non c'è un disegno, non c'è niente. Poi lo manda l'editore, l'editore decide da chi farla illustrare. E certe volte ci sono degli illustratori fantastici, altre volte un pochino meno, altre volte i libri non vengono per niente illustrati perché magari sono un pochino per più grandi, per cui ci sono diversi gradi. Ecco, dicevo, questo libro qua per esempio nasce, Bestiacce, è un progetto che ho fatto io con Giorgio Sommacal, che è l'illustratore, cioè l'abbiamo fatto insieme. Io scrivevo le storie, lui faceva i disegni, l'abbiamo portato da un editore insieme e insieme questo editore ci ha preso il libro, quindi è andato in quella maniera lì. No, col libro che avete letto voi, Martina Picchiatutti, io ho scritto la storia, poi l'editore ha deciso di farla illustrare da Elisa Nedino, peraltro che è l'illustratrice di tutti i libri di quella collana, cioè all'interno di una casa editrice c'è questa collana, questi libri che sono illustrati tutti quanti nella stessa maniera. È un po' un'identità che si vuole dare all'editore, adesso non la faccio troppo difficile. Io non sono in grado di disegnare, io vi risparmio volentieri i miei disegni, cioè ci provo qualche volta, ma sono veramente brutti i miei disegni. Ci sono delle persone che sono molto brave a disegnare, per cui lasciamolo fare a loro senza problemi, va bene? Anzi, sono molto contento, anzi vi posso dire di più, certe volte io i libri non so chi li sta disegnando, e un po' mi mantengo questa promessa, perché a un certo punto l'editore, quando il libro è finito e stampato, quindi esiste però non è ancora uscito in libreria, ti manda un pacco a casa con tutti i libri che ti spettano, e io quando apro questo pacco esce fuori il libro che non ho mai visto, e certe volte dico: ma è meraviglioso questo libro qua, e quindi sono molto contento della sorpresa. Vedo che c'è ancora qualcuno.
Dicevamo che in questa classe abbiamo dei bambini molto capaci a disegnare. Bene. Quindi quando facciamo lavori di gruppo per scrivere un racconto, un incarico per questi bambini è quello proprio di disegnare e rappresentare la storia.
Fate benissimo.
Abbiamo degli artisti in classe.
Bene, siete fortunati.
Degli scrittori, non mi posso lamentare, anche dei piccoli scrittori cresciuti.
No, ma si vede anche dalle domande che sono in gamba, no? Davvero, davvero. Posso farvi una domanda? Ma c'è qualcosa che non vi è piaciuto di questo libro? Cos'è che non è chiaro? Lo trovate, non lo so, una cosa che non c'è qualcuno che ha il coraggio? No, davvero, io per me è importante.
Qualcosa che non abbiamo sentito bene.
Qualcosa che non vi è piaciuto, non vi ha convinto, era un po' confuso, poteva essere raccontato in un'altra maniera, poteva essere raccontata meglio. Ecco, c'è qualche mano alzata, sì.
Io sono Viola e a me del libro Martina Picchiatutti non mi è piaciuto il finale sospeso.
Certo. Guarda, io non sapevo esattamente come finirla questa storia qua. Adesso vi rivelo qualcosa, non lo so. Allora, senti Viola, però si può fare una cosa, prova a scriverlo tu un finale, ma non, questo non vuol dire, io che mi sono offeso di, scriverlo tu, no, prova a scriverlo tu, magari veramente esce fuori un finale migliore. Guardate che a me capita soprattutto delle storie più vecchie, che magari rileggo una storia che ho scritto 15 anni fa, 20 anni fa, e penso, però questa storia qui la finirei in un'altra maniera, cioè i libri a un certo punto diventano quello che sono, e non si può fare un'altra maniera, è quello, e rimane sempre quello. Però chi ti scrive e anche chi legge, secondo me, ha qualcos'altro da dire. Cioè, i libri assumono una forma, ma potrebbero averne moltissime altre. E guardate che quando si scrive, una delle cose difficili, prima si parlava dei trucchi, è decidere che cosa tenere e che cosa non tenere. È una cosa difficilissima. Tu nelle storie devi scegliere sempre che cosa tenere e che cosa non tenere. Ed è una cosa molto difficile. E quindi sì, hai ragione, può non piacerti, io ti capisco perfettamente, ma a me sinceramente non mi viene in mente una cosa migliore da scrivere, quella mi sembrava la chiusura migliore, però magari tu hai un'altra idea e potrei anche dirti: guarda, avevi ragione tu, perché a me non viene in mente, non so tutto io, non so tutto quanto, ne so proprio poche di cose.
Ciao, sono Anna.
Ciao.
Da cosa ti ha fatto venire in mente dello scrittore, di fare lo scrittore?
Cosa?
Vabbè.
Sì, un po' lo
come le è venuto in mente di fare uno di essere scrittore?
No, ma poi l'ho detto, e questo amore per la scrittura, per la lettura, e poi perché scrivere di per se stesso ci sono cose più divertenti. Stare assieme in una giornata al mare è più divertente, andare in bicicletta è più divertente, andare al ristorante, dormire, ci sono tantissime cose più divertenti. Però diciamo, ci sono anche dei lavori davvero molto peggiori di questo. Questo è un lavoro un po' ripetitivo, un po' noioso, è molto solitario. Infatti io adesso da qualche anno ho dovuto smettere, perché però stavo in un posto in cui c'erano molte altre persone che facevano altre cose, una cosa che si chiama co-working, lavoravo con altre persone che facevano altri lavori, uomini e donne, così insieme in un bellissimo posto in centro città, e io avevo la mia scrivania, il mio computer, e però stavo con altre persone e ogni tanto qualcuno passava, ti diceva una cosa, anzi ci andavamo a mangiare una cosa insieme, per stare un po' in compagnia. Loro facevano lavori diversi dal mio, però è il fatto di stare insieme. Se no, lo scrittore uno può essere molto solitario, chiudersi in casa come abbiamo fatto in questi anni e non uscire mai, però non è una bella cosa, è meglio stare in mezzo alle persone.
Io mi chiamo Andrea, volevo chiederle se le è mai capitato di arrivare a metà di un racconto e non le piaceva, l'ha cambiato?
Bravo Andrea, bella domanda la tua. Bella domanda. Allora sì, mi è capitato un mucchio di volte, ci sono i racconti, anzi ne ho proprio tanti. Prima vi dicevo questa cosa, la metafora della cucina, no? Sì, ci sono tante cose che non si finisce di cucinare, nel senso che rimangono lì sospese, poi magari un giorno le riprende. A me è capitato di prendere, cioè di scrivere un abbozzo, non so, 10 righe, 2 pagine di un racconto, poi è rimasto lì e poi magari l'ho ripreso molti anni dopo. Oppure ne ho tantissimi aperti che non andranno mai da nessuna parte. Sì, perché. Però non lo so come funziona esattamente. Ci sono certe volte io non butto via niente, perché questo è un altro trucco. Se ti mi aveva chiesto dei trucchi, questo è un altro trucco, non si butta via niente. Molte volte succede che hai, che ne so, un editore che ti dice: hai voglia di scrivermi un libro con queste caratteristiche, e tu vai a cercare tra tutti i rimasugli che hai accumulato nel corso di una vita, trovi l'idea buona, la prendi, la rimetti a nuovo e gliela presenti. E certe volte funziona questa cosa, per questo che non bisogna buttare via niente. Però molte idee rimangono così. Questo non è una perdita, finisco, non è una perdita, nel senso che funziona proprio così. Tu hai tante idee, però qualcuna diventerà libro, altre no. Però anche per far diventare quelle libro c'è bisogno di una certa numero di cose che tu devi fare. Tu devi stare lì a accumulare altre cose, poi ogni tanto tiri fuori qualcosa. E ogni tanto tiri fuori qualcosa da questo cumulo, che rimarrà un cumulo di storie non cominciate, non finite, senza senso, e così buttatevi un po' così.
È stato chiarissimo e più che esauriente nelle risposte anticipatorie su tante cose che loro si erano chiesti la scorsa settimana.
Nel caso vi capitasse di incontrare altri miei libri, vediamoci di nuovo, fatemi sapere, molto volentieri.
Ci piacerebbe leggere Marco Polo, visto Marco Polo, che anche è in linea un po' col percorso.
Sì, Marco Polo, sì, è un libro che ha pubblicato Arca, che è un editore di Milano, naturalmente è disponibile. Sì, certo, se lo leggete fatemi sapere, Maria Elena sa come...
Perché così lo intrecciamo con storia, che stiamo affrontando argomenti storici, ci va benissimo.
Ragazzi, ragazze, io vi saluto, grazie per le domande, davvero molto... Ciao.
Penne d'Oca, interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack.